Eravamo al bimbo, è arrivato adesso, ha avuto qualche problema col taxi, è arrivato adesso, sta scendendo. Non devo dire niente, devo soltanto dire che la prossima settimana avremo il piacere di avere qui con noi il vicepresidente della Comunità di Venezia. Forse qualcuno di voi conosce Riccardo Calimani, è un autore di libri molto importanti, storici, sulla storia degli ebrei italiani, sulla storia dei ghetti, insomma una persona molto, molto famosa. E la prossima settimana verrà a parlarci del tema Gesù ebreo, cioè quali sono i contatti, i punti di contatto, i punti di contrasto tra il cristianesimo e la religione, o non il cristianesimo, tra Gesù e la religione ebraica. Nel periodo che stiamo vivendo tra lettere e non lettere, forse potrebbe essere un momento per fare un po' meglio il punto della situazione. Non lo so, se è vergognosa di scudo, magari potete anche chiederlo a Drago al Bimbo questa sera. Se
che...
Ma
è vergognoso.
Cosa è vergognoso? Ce ne sono tre di cose.
Vabbè, comunque la prossima settimana vi sfogate.
La vista.
Ah!
Ma quella lì però non c'entra niente. Però il Vaticano non c'entra niente con la vista.
Sto parlando di, ci sono tre aspetti che
non lo so, se qualcuno vuole fare una domanda a Barbino questa sera, io grazie a Dio non faccio Barbino.
Per punirlo che è venuto tardi
se qualcuno fare la. Allora, vediamo se scende perché.
Forse prende il caffè, si è fermato per strada.
Un applauso.
Tra due settimane invece, tra due settimane forse il programma cambia, penso che io dovevo tenere la terza mitzvah, sto facendo un ciclo sulle mitzvot apparentemente senza motivo, dovevo tenere una lezione sul divieto di mangiare nervo sciatico, io ho scritto nel titolo come simbolo della storia della diaspora ebraica, va bene?
Del popolo ebraico.
E forse salterà quella lezione perché probabilmente ci sarà Benedetto Carucci a Milano, dovrà essere qui giovedì mattina, quindi gli chiederò di arrivare mercoledì sera. Se sarà qui a Milano mercoledì sera, io gli cederò una lezione, lascerò fare a lui una conferenza. Voi conoscete Rav Carucci, è molto bravo, è molto in gamba.
Lo sentivo ieri su Radio 24.
Ieri ha parlato, sì. Magari, visto che ci sono due lezioni una dopo l'altra, forse posso chiedere a Rav Carucci di parlare, lui che collabora con Rav Disegni, magari di parlare di questo tema dal punto di vista ebraico, potrebbe essere una bella idea. Sta scendendo per caso? Sta scendendo? Tra tre settimane ci sarà la
modernità del pensiero.
Ma domani me lo fa.
Cosa dire? Posso?
Domani
allora. Fate il programma per i prossimi sei mesi.
No.
Ok. E Colombo sei andato?
Ha deciso
che sei là? Non c'è introduzione di Colombo? Nessuna introduzione? Possibile? Si può, certo. Non accetto di parlare senza introduzione di Colombo. Non accetto di parlare senza introduzione di Colombo. Va bene. scusate, spengo il cellulare. Bene, il titolo era Sadaka, giustizia o?
Carità. O carità.
O carità. No. Ok, allora. Beh, io volevo per prima cosa presentare la Tzedakà nella tradizione ebraica. La Tzedakà della tradizione ebraica ha un'importanza che va un po' al di là di quello che è forse nella società circostante. Recentemente è venuto c'è stata sempre una cosa di crescere in via Guastalla, credo che chiunque ci sia stato se la ricordi molto bene, perché ne è uscito molto rafforzato dal punto di vista meteorologico, si moriva di freddo, ed era una conferenza di Otto Lenghi. E mi ha colpito un dato che ha dato, sinceramente non ricordo esattamente le cifre, ma è questa, che gli ebrei in Inghilterra, dato inglese, gli ebrei in Inghilterra fanno mediamente molta più beneficenza, non a istituzioni ebraiche, ma a istituzioni non ebraiche, rispetto al resto della popolazione. Fanno una beneficenza, ma in proporzioni molto più alte, non in proporzione veramente, era impressionante, sinceramente non voglio dire un dato per un altro perché non mi ricordo esattamente il dato, ma il dato era assolutamente un dato impressionante. Come mai? Probabilmente perché deriva da una lunghissima tradizione, in realtà deriva da una lunghissima tradizione che una volta magari era più diretta verso le istituzioni ebraiche e poi si è diretta da altre parti, però anche la tradizione della tzedakà, della beneficenza verso cose non ebraiche, anche questa era abbastanza diffusa, non era una cosa così, così fuori. Bene, come mai? Nella tradizione ebraica alla tzedakà si dà un'importanza enorme. Porto due esempi come esemplificazione dell'importanza enorme che viene data alla tzedakà. Un esempio in negativo e un esempio in positivo. L'esempio in negativo è un brano della Torah, un passo della Torah. È un passo della Torah che racconta della distruzione di Sodoma, la distruzione di Sodom. Bene, in questo passo della Torah si racconta questo, si racconta che a un certo punto Dio scende a vedere e decide la distruzione di Sodoma. Quello che dice il testo, che Dio scende a vedere a Chezakata Abba Elai Asu, cioè se il grido che ho sentito, se il suo grido che è arrivato a me, hanno fatto, letteralmente, una frase difficilissima da tradurre, più o meno vuol dire questo, se il grido che ho sentito corrisponde a verità. Se veramente hanno fatto quello che ho sentito urlare, quello che ho sentito gridare. Di cosa si tratta? Che cos'è questo grido che Dio avrebbe sentito? Che grido ha sentito? E la risposta che dà il Midrash è una risposta molto nota, molto famosa, forse avrete già sentito questo Midrash. La risposta è questa. A Sodoma viene vietata la tzedakà. Sodoma è una città in cui viene vietato di fare tzedakà. Volevo ricordarvi che ancora oggi il non fare tzedakà viene chiamato Middat Sodom, viene chiamato il comportamento di Sodoma, un comportamento da Sodoma. A Sodoma viene vietato di fare tzedakà e c'è una donna che è la figlia di Lot che passando per strada trova un povero che sta male, malato, eccetera, eccetera, e si impietosisce, non riesce a osservare le leggi di Sodoma, si impietosisce e lo aiuta. Questa donna viene scoperta, viene condannata a morte e viene uccisa in maniera atroce, okay, non vi racconto come perché non voglio impressionare nessuno, viene uccisa in maniera atroce. Bene, e questo è il grido che sente Kadosh Baruch Hu, questo è il grido che Dio sente il grido di questa donna, sentendo il grido di questa donna scende a vedere e a questo punto distrugge, decide la distruzione di Sodoma. Un elemento fondamentale che porta alla distruzione di Sodoma, guardate che le distruzioni nella Torah non sono così diffuse, la distruzione è qualcosa di abbastanza strano nella Torah. Perché? Perché uno dei principi fondamentali della Torah è il principio della possibilità di fare teshuva. Cioè, non è mai, che significa? L'idea è più o meno questa, qualunque colpa si commetta c'è la possibilità di tornare indietro, c'è la possibilità di fare marcia indietro, c'è la possibilità di fare teshuva. La distruzione significa situazione senza rimedio. Quando si arriva a decidere una distruzione significa situazione senza rimedio. E la distruzione è la negazione della possibilità della teshuva. Quindi si nega un principio fondamentale, si nega uno dei principi fondamentali che è quello della possibilità di fare teshuva. Quindi la minaccia di distruzione, addirittura la distruzione, è qualcosa di assolutamente raro. E a Sodoma avviene. Avviene perché? Perché a Sodoma è vietato fare tzedakah. A Sodoma la legge vieta di fare tzedakah. A Sodoma la legge vieta di aiutare il prossimo. Si racconta del Gaon di Vilna.
Oggi anche.
A Sodoma? Sì. Si racconta del Gaon di Vilna che un giorno vennero da lui i maggiorenti di Vilna, le persone più importanti di Vilna vennero da lui perché volevano consultarlo per un problema importante. E il Gaon, nell'ultima parte della sua vita, nell'ultima parte della sua vita non partecipava a nulla, non partecipava a nessuna attività. E più o meno aveva chiesto questo, voleva studiare. Passava praticamente l'intera giornata a studiare e aveva detto agli abitanti di Vilna di disturbarlo solo per cose assolutamente urgenti. Lo chiamano, abbiamo un problema grave, lui va a sentire queste persone e questi gli dicono il problema è questo, ci sono molti poveri che girano per la città, si presentano davanti ai Bate Knesset e non è bello, è una cosa, insomma, non è una cosa, insomma, dignitosa. Non è una cosa dignitosa. Abbiamo pensato di eliminare questa cosa. Ovviamente noi ci occuperemo dei poveri, ci occuperemo del fatto che abbiamo da mangiare, eccetera, eccetera, però vogliamo vietare in maniera più assoluta che si possa entrare al Beta Knesset a chiedere soldi, che si possa presentarsi davanti al Beta Knesset a chiedere soldi, perché non è assolutamente dignitoso. E Gaon di Vilna gli disse, e per questo mi disturbate, per questo mi chiamate, una cosa vecchia, c'è niente di nuovo. C'è stato già deciso nel patto delle cinque città. Ora sappiate che in Polonia ci fu un patto delle cinque città, a partire dal 600 ci fu un patto delle cinque città che riuniva cinque grandi zone della Polonia. E loro disse, patto delle cinque città, non lo sapevamo, evidentemente ci è sfuggito un decreto del patto delle cinque città. E lui fa, no, non è colpa, non sono quelle cinque città, sono le cinque città intorno a Sodoma. Avevano già deciso la stessa cosa, è una vecchia cosa. È il vecchio problema di non vedere i poveri. Ecco, li vedete, invece ve li vedete. Ve li vedete davanti, che rimangono davanti ai Bate Knesset e che entrino nei Bate Knesset. Ve li dovete vedere davanti, non interessa nulla, continuate a vedervi i poveri. E vietò nella maniera più assoluta che si potesse limitare la presenza dei poveri al Beta Knesset, la richiesta di Tzedakah, eccetera, eccetera. Guardate, questa è una di quelle cose che ritornano, il fastidio per qualcuno che chiede. Allora, cioè, ci sono anche persone che chiedono che non ne hanno bisogno, e questo ovviamente va verificato, ci sono delle norme precise per quanto riguarda la cella cavo, e che fosse chiaro, io devo verificare una persona abbia veramente bisogno di tzedakah, eccetera, eccetera. Però, da che esistono i Bate Knesset, nei Bate Knesset ci sono persone che chiedono soldi e sono persone che chiedono di essere aiutate. Questa non è affatto disdicevole nella tradizione ebraica, anzi è considerato qualcosa di assolutamente positivo che ci sia. Può dar fastidio, ma è positivo che ci sia. E non si pensa a una specie di cosa super organizzata, si deve organizzare, sia ben chiaro, è giusto che ci si organizzi ed è giusto che non ci sia necessità che uno si presenti, però se uno si presenta e va fatto. Questo è l'esempio negativo, una città distrutta perché non si fa tzedakah. Ma volevo raccontarvi anche qualcosa di positivo. È una cosa, mi piace anche questo, credo che sia noto, probabilmente l'avete già sentito, è un Midrash sulla figlia di Rabbi Akiva. La figlia di Rabbi Akiva si stava per sposare un indovino caldeo, disse a Rabbi Akiva che sua figlia sarebbe morta il giorno del matrimonio. Cosa terribile, posso crederci o non crederci, ma è una cosa terribile, insomma. Poi gli indovini caldei pare che fossero, conoscessero il mestiere. E quindi a questa previsione tremenda, il giorno del matrimonio, ovviamente Rabbi Akiva è preoccupato, però ovviamente non è che fa niente per impedire il matrimonio, perché non ci si basa su cose di questo genere per impedire il matrimonio, c'è una regola che è en mazal le Israel. Israele non deve preoccuparsi del Masal, non deve preoccuparsi della sorte, eccetera, eccetera. E questa ragazza, mentre si sta preparando per il matrimonio, mentre sta preparando i capelli per il matrimonio, ha una spilla che deve mettere nei capelli, si sta mettendo a posto i capelli e per non perdere la spilla, infilza la spilla nel muro, in modo da non perderla. Infilzando la spilla nel muro, infilza anche un serpente. E uccide il serpente. Rabbi Akiva entra e vede questo serpente infilzato e questa ragazza che poteva essere morsa dal serpente, che invece per caso è riuscita a infilzare il serpente. E le chiede, ma cosa hai fatto oggi? Cosa è successo oggi? Raccontami cosa è successo. E lei dice, niente, è successo che eravamo tutti molto impegnati, ovviamente ai preparativi della festa, eccetera, eccetera. Si è presentato un povero e nessuno se lo filava. Erano tutti impegnati in altro, questo chiedeva un aiuto. Nessuno, non è che non gli davano l'aiuto, semplicemente non sono neanche accorti della sua presenza. Io l'ho visto, me ne sono occupata, l'ho aiutato, gli ho dato da mangiare, gli ho dato dei soldi. E Rabbi Akiva dice, questo ti ha salvato la vita. E dice, tzedakah tatzil mimavet, la tzedakah salva dalla morte. Ecco, vi rendete conto che siamo davanti a qualche cosa di un po' più grosso del semplicemente è giusto dare beneficenza. È qualche cosa che va un po', forse un po' al di là, del giusto dare beneficenza. Quello che nella tradizione ebraica è la tzedakah è qualcosa che sta alla base dell'esistenza stessa, della stessa esistenza. Bene, perché la tzedakah sta alla base dell'esistenza? L'esistenza del popolo ebraico, ma non solo dell'esistenza del popolo ebraico, vorrei che fosse chiaro, dell'esistenza del mondo, è in qualche modo una delle colonne che tiene in piedi il mondo. Perché questo? Io vorrei portare alcune spiegazioni. Scusate, prima di portarle, vorrei soltanto dire un'altra cosa, un'ultima cosa. Io non entro nel halachot della tzedakah, che sono tante, che sono importanti, vuole entrarci soltanto, sono possibili trovarli in vari libri, eccetera, eccetera. Volevo soltanto dire una cosa piccola. La tzedakah è un dovere, è una mitzvah, cioè non è una possibilità, è una mitzvah. È un dovere esattamente come mangiare kasher o come fare Shabbat o come fare la Milah. È un dovere e non c'è il non fare tzedakah è una trasgressione. Non è semplicemente un non essere generosi, non è soltanto un non essere generosi, significa trasgredire una mitzvah, significa non mettere in atto una mitzvah, è una mitzvah fondamentale. Ci sono regole precise su come si fa la caccia, c'è un limite minimo, un limite massimo, e il limite minimo non è uno scherzetto, eh? Il limite minimo della tzedakah è il maaser, è un decimo del proprio guadagno, non è poco, è assolutamente non poco, il limite massimo è un quinto, okay? Il limite massimo di tzedakah è un quinto del proprio guadagno, cioè uno può arrivare a dare fino a un quinto del proprio guadagno. Non stiamo parlando di piccole cifre, non stiamo parlando di dare una monetina, ok? Stiamo parlando di qualcosa di estremamente impegnativo se si vuole applicare. Eh? Sono regole estremamente impegnative. Okay? Ripeto, non entro nelle regole, non voglio entrarci, ovviamente ci sono regole di diverso tipo, ci sono regole di precedenza a chi si deve dare, chi ha la precedenza nel ricevere, eccetera eccetera, c'è una precedenza che va da quelli che sono più vicini a quelli che sono più lontani, insomma io devo occuparmi prima della mia famiglia e poi della mia città e poi di altre città, c'è una regola del genere che non è una regola così scontata perché a volte è molto più facile invece occuparsi del mondo intero e non occuparsi della propria famiglia o della propria città o della propria comunità, c'è tutto questo, quindi le regole sono importanti, vorrei che fosse chiaro, le regole sono anche molto significative da molti punti di vista. No, ci tenevo a dirlo perché non parlo di questo, non sto facendo una lezione di Halakha sulla Tzedakah, però ci tengo a dire che siamo davanti a qualcosa che, insomma, però credo che sono regole che andrebbero studiate. Questa è una impressione generale, l'impressione che a volte queste regole non si facciano poco, ma proprio come regole, come dinim da osservare, perché ho l'impressione che invece su queste cose si sorvola un po'. Bene, sappiate che invece non è così, ed è un dovere importante, ed è un dovere impegnativo soprattutto. Questo. Allora, perché? Perché c'è questo dovere? Perché c'è questo dovere così impegnativo? Perché tzedakah tatzil mimavet? Perché la tzedakah, la non tzedakah, la mancanza di tzedakah è sdom? La mancanza di tzedakah è la distruzione, la mancanza di tzedakah è la città distrutta. Bene, volevo portare alcune spiegazioni possibili. Cominciamo con la tzedakah come è suggerito nel titolo di questa serata. Tzedakah come giustizia. Ora, tzedakah, la parola tzedakah viene dalla stessa radice di tzedek, e tzedek vuol dire giustizia. Qual è l'idea? L'idea è un'idea semplice, è l'idea che nella società ci sono delle ingiustizie, che ci sono persone che hanno meno e persone che hanno di più, e che in qualche modo noi abbiamo un dovere di occuparci di chi ha di meno. È un dovere occuparci di chi ha di meno. Perché? Perché il occuparsi di chi ha di meno è un atto di giustizia, non è un atto di pietà semplicemente, non è un atto di misericordia semplicemente, non è un atto di bontà semplicemente, ma un atto di giustizia, cioè un dovere di occuparsi di chi ha di meno. Questo è un elemento. Secondo elemento, è una cosa un po' più divertente, diciamo così, è una cosa anche qui detta dal Gaon di Vilna. C'è Gaon di Vilna commenta un verso della Torah che parla di Tzedakah, ci sono vari versi della Torah che parlano in realtà, che parlano indirettamente di Tzedakah in buona parte, c'è un solo passo della Torah in cui si parla abbastanza direttamente di Tzedakah, che è il passo della Parasha di Re, però ci sono altri passi, Parasha di Re, però ci sono altri passi che parlano indirettamente di Tzedakah, per esempio l'inizio della Parasha di Kitissa, in cui c'è il dovere di dare il Mahatzita Shekel. Mahatzita Shekel è il mezzo ciclo che ogni ebreo doveva dare. E il Gaon nota una parola che c'è nel, quando si parla del dare Mahatzita Shekel, una parola molto semplice, che è il Venatenu, che vuol dire e daranno, semplicemente vuol dire e daranno. Ok, non abbiamo una lavagna, quindi è difficile da scrivere. Allora, se riuscite a immaginarlo, vi accorgerete di una cosa strana. La cosa strana è questo, se venatenu, se lo scrivete in un modo, se lo scrivete al contrario è uguale. Ok? È uguale, è esattamente identico. Venatenu fa sempre venatenu. Ok. Il Gaon lo lega a un passo del Talmud, in cui c'è scritto Aniut u Galgal Choser, che vuol dire la povertà è una ruota che gira, che significa venatenu, venatenu vuol dire dare, daranno da una parte e daranno dall'altra. Non so esattamente in che situazione mi trovo, non so quale sarà la mia situazione, la situazione dei miei figli o dei miei nipoti, nessuno di noi sa qual è il futuro, non sa neanche il futuro prossimo, figurarsi il futuro, un futuro più lontano. Che cos'è la Tzedakah? La Tzedakah è una specie di polizza di assicurazione per una società. Tzedakah significa che io mi occupo degli altri e gli altri un giorno si occuperanno di me. Non è bellissimo, è meno bella dell'idea di giustizia, ma esiste anche un'idea del genere. L'idea è del Galgal Choser, della ruota che torna, della ruota che gira. E quindi io devo occuparmi della parte più sfortunata della società perché un giorno qualcuno si occupi anche di me. Questo è un altro elemento. Volevo indicare un terzo elemento e poi volevo indicarne due un po' particolari, più legati, diciamo, a un altro aspetto della tradizione ebraica. Il terzo elemento che volevo indicare della Tzedakah è questo. Lo dice sia il Sefer HaChinuch che Ramban. Fare Tzedakah è un modo di abituare se stessi alle middot tovot, alle buone qualità. Abituare se stessi ad avere pietà degli altri, abituare se stessi a interessarsi del prossimo, abituare se stessi a tutte queste cose qui. Ora, abituare se stessi, cioè a, come si può dire, a essere pietosi, a essere buoni, a essere generosi, abituare se stessi a questo. Attenzione, anche se lo faccio perché ho il dovere di farlo. L'idea è un'idea espressa dal Sefer HaChinuch a proposito di un'altra mitzvah. L'idea è questa. Achare apeulot nimshachim alevavot. Dietro le azioni sono attirati i cuori. Allora, noi abbiamo, normalmente noi diciamo che abbiamo un buon cuore e quindi aiutiamo il prossimo. Siamo delle brave persone, quindi facciamo questo e questo. I Chachamim sostengono che a volte avviene l'operazione contraria. Ci comportiamo in un certo modo e di conseguenza vengono migliorati i nostri sentimenti. Il Sefer HaChinuch dice che in realtà le nostre azioni hanno influenza sulle nostre sul nostro carattere, sui nostri sentimenti. Noi riusciamo a migliorare i sentimenti attraverso l'azione. C'è una halakha che da Rambam a proposito della tzedakah, una halakha stranissima, ed è questa. Cosa succede se una persona vuol dare, diciamo, 1.000 euro in tzedakah? Vuol dare 1.000 euro in tzedakah? La domanda è, io, il budget è 1.000 euro, questo è quello che darò, in quest'anno io darò 1.000 euro. Domanda, do tutti insieme 1.000 euro o do 1 euro alla volta? Bene, la risposta di Rambam è do 1 euro alla volta. Perché do 1 euro alla volta? Perché in questo modo mi abituo a farlo. Mentre 1.000 euro è un modo di di dare una volta per tutte, a questo punto sono tranquillo con la mia coscienza e smetto. No, abituati a dare. Abituati a dare, dallo un po' alla volta, ma abituati a dare. Credo che sotto intero ci sia, alla fine darei più di 1.000 euro. È chiaro che funziona in genere così. Difficilmente do la stessa cifra, mentre se do 1.000 euro do solo quelli, in genere do solo quelli, cioè se io veramente ho una cifra, quella cifra una volta data io sono tranquillo. Questa è una regola molto banale per tutti quelli che fanno raccolte di tutti i tipi, c'è la CA in genere, c'è la CA è un concetto abbastanza largo. Una delle regole generali è questa, chiunque va a fare una raccolta si rivolge in genere sempre alle stesse persone. Ok, allora che non è una cosa bella, vorrei che fosse chiaro. Perché si rivolge sempre alle stesse persone? Perché chi fa una raccolta in genere vuole ottenere i risultati. Rivolgersi teoricamente sarebbe più giusto e più anche utile rivolgersi, io mi rivolgo a uno che dà sempre, è meno probabile che mi dia di uno che non dà mai, e allora magari per una volta mi rivolga a quell'uno che non dà mai e otterrò di più. La cosa non funziona, in genere non funziona. In genere quello che dà sempre, dà anche quando glielo chiedo, anche quando glielo chiedo per la centesima volta. Quello che non dà mai è difficile che dia, è difficile che dia. Molte cose vengono sviluppate attraverso l'azione. In realtà l'azione di dare porta di nuovo a dare, e a dare a cose diverse magari, a dare per cose magari molto diverse fra di loro. C'è l'idea di netinà, l'idea del dare. Ecco, abituarsi al dare è fondamentale perché questo serve alla società, questo serve al mondo, ma abituarsi a dare è fondamentale per se stessi, perché l'abituarsi a dare mi cambia dentro, cambia i miei sentimenti, cambia il mio modo di vedere il mondo, di vedere la vita, di vedere quelli che mi stanno intorno, di vedere un sacco di cose. Ecco, questo l'idea è più o meno questa, è un'idea presente in tutte le mitzvot, e in particolare nelle mitzvot che riguardano i rapporti con gli altri esseri umani. Le azioni mi portano a cambiare dentro. L'azione mi può portare a cambiare dentro. Io volevo dare un'altra spiegazione, altre due spiegazioni sull'importanza dal punto di vista ebraico della tzedakah. Le altre due spiegazioni non sono legate soltanto a quello che faccio per gli altri, ma sono legate al rapporto con Dio. Ora, questa cosa credo di averla già detta quando abbiamo parlato di Vartale Racha Kamocha. Allora, noi normalmente dividiamo le mitzvot in due grandi categorie. Da una parte ci sono le mitzvot che riguardano i rapporti fra uomo e Dio, dall'altra le mitzvot che riguardano i rapporti fra uomo e uomo. Ed è una buona divisione, sia ben chiaro, una divisione che ci aiuta a studiare, che ci aiuta a capire, è giusto dividerle così. Però in realtà nella tradizione ebraica è tutto molto più intrecciato. In realtà non è così semplice dividere così nettamente. Faccio la stessa citazione che ho fatto l'altra volta, perché è una citazione che mi ha sempre impressionato. La prima volta che l'ho letta devo dire che credevo di aver capito male, ed è la traduzione che dà Rashim in Masechet Shabbat, il trattato di Shabbat, di una famosa frase di Hillel. Hillel dice, per tradurre il Ve'altale Rachakamocha, magari il prossimo tuo come te stesso, lo traduce: quello che tu hai in odio, non farlo al tuo amico. Rashi, nel commento al Talmud, dice: al tuo amico può voler dire il tuo amico, il tuo prossimo, oppure il tuo amico può voler dire non farlo a Dio. Ok? Chavecha vuol dire Dio. È un modo molto particolare di ribaltare un po' il tutto e trasformare quella che è per eccellenza la mitzvah dei rapporti fra uomo e uomo in una mitzvah che riguarda i rapporti con Dio. Bene, questo ribaltamento lo abbiamo molte volte nella tradizione ebraica. La tradizione ebraica, le mitzvot sono strettamente collegate l'una all'altra. Si diceva del Gaon di Vilna che dicesse che in ogni parola della Torah c'è tutta la Torah. Pare che lo dimostrasse anche, cosa che ovviamente noi non siamo capaci di fare, però in ogni parola della Torah c'è tutta la Torah, ovviamente nelle mitzvot che riguardano i rapporti con gli altri esseri umani c'è anche il rapporto con Dio. Bene, volevo dire due elementi di questo rapporto. Allora, un elemento è questo. C'è un passo della Torah che cito spesso, è un commento di Rav Eliyahu Dessler che ho letto per la prima volta in un articolo sul bollettino della comunità di Milano, scritto da Yitzhak Zigelman, Zichrono Livracha. È un commento a un passo della Torah molto noto, il passo dell'incontro fra Yaakov e Esav. Nel passo dell'incontro fra Yaakov e Esav c'è una strana conversazione fra Yaakov e Esav. Yaakov porta dei doni a Esav. Siamo all'incontro dopo 20 anni, all'incontro dopo che Esav aveva promesso di uccidere Yaakov. 20 anni dopo si incontrano, l'incontro potrà finire molto male, finisce ad abbracci. Yaakov porta dei doni molto ricchi a Esav, e i doni che porta Yaakov li presenta davanti a Esav, e Esav molto signorilmente rifiuta. Esav dice: no, riprenditi pure i tuoi doni, Yeshli Rav, io ho molto, non ho bisogno dei tuoi doni. Yaakov insiste molto perché Esav prenda quei doni. Insiste molto perché quei doni in qualche modo sono anche una riparazione per quanto riguarda la storia della primogenitura. E quindi insiste, gli dice: Kach et birchati, prendi la mia beracha. Ok? La beracha dell'inganno, eccetera. Quindi c'è tutto questo dietro quella storia lì. E Yaakov risponde a Esav, che aveva detto Yesh li rav, ho molto, con questa frase Yesh li kol, ho tutto. Okay. Esav dice Yesh li rav, Yaakov dice Yesh li kol. Secondo Rav Dessler, riportato in quell'articolo di Zigelman, secondo Rav Dessler in questa frase c'è tutto l'ebraismo. In questa frase di Yaakov c'è tutta la concezione ebraica della vita. Che cos'è Yesh li rav? Yesh li rav vuol dire ho tanto, ma ognuno di noi sa che avere tanto non significa avere abbastanza. Io posso avere tanto e non ritenere di avere mai abbastanza, di non avere mai a sufficienza, perché non c'è limite al tanto. Il tanto è assolutamente senza limite. Ci sono persone ricche in maniera incredibile, che continuano a tentare in qualunque modo di moltiplicare la loro ricchezza in maniera quasi, quasi nevrotica, quasi... quindi tanto non significa niente in realtà, posso avere tanto e posso volere ancora di più. Che cos'è ho tutto? Ho tutto non vuol dire ovviamente ho tutto, nessuno di noi ha tutto. Ho tutto vuol dire ho quello che mi serve. Ma che cosa? Cosa vuol dire ho quello che mi serve? Ho quello che mi serve perché? Perché l'idea ebraica, ok, c'è un famoso passo del Pirkei Avot che dice Eze u ashir asameach bechelko, chi è il ricco, colui che è felice della sua, ecco, non di quello che ha, ma della sua parte, è felice della sua parte. Allora, noi diciamo, nella tefillà, noi diciamo ten chelkenu betoratecha, dacci la nostra parte nella tua Torah. L'idea è che ognuno ha una parte nella Torah, una parte di ricchezza, c'è sempre questa idea della parte. Ma che vuol dire avere una parte nella Torah? L'idea è questa, che ognuno di noi ha dei doveri da compiere. Ha dei doveri da compiere. Questa è la nostra parte nella Torah. Noi abbiamo una parte nella Torah perché abbiamo un obiettivo da raggiungere, dei doveri da compiere, una missione da compiere. Questa è la nostra parte nella Torah. E ognuno ha una missione da compiere che è sua e che non è di nessun altro. Bene, io ho una parte nella Torah e sono contento della mia parte. Che vuol dire che sono contento della mia parte? Che sono contento di poter avere quella parte e di avere gli strumenti adatti a raggiungere quella parte, a raggiungere quell'obiettivo. Allora, che cos'è la nostra vita? La nostra vita, secondo quello che dice Rav Dessler, è un obiettivo da raggiungere, il rendersi conto di qual è la parte di Torah e di raggiungere quell'obiettivo. Tutto ciò che ci viene dato, sia materialmente che spiritualmente, non è altro che, non sono altro che strumenti per raggiungere quell'obiettivo. Il denaro fa parte di questi strumenti. Il denaro che ci viene dato fa parte di questi strumenti. Però il denaro è per definizione uno strumento e non è mai e non deve essere mai un fine. Io ho del denaro e ho più denaro di quello che mi è necessario per vivere, la concezione ebraica è quel denaro evidentemente mi è stato dato per spenderlo in qualche modo per raggiungere un fine. Non è possibile che mi venga dato quel denaro semplicemente per accumularlo. L'idea è questa, non è possibile che quel denaro venga dato solo come fonte di accumulo. Quel denaro mi è stato dato per un fine e quindi quel denaro mi dà dei doveri maggiori rispetto ad altri. Questa è l'idea e questo è il Yesh Li Kol di Yaakov. Io ho tutto per svolgere la mia parte. Il problema è che io devo svolgere la mia parte. Bene, questa idea è un'idea fondamentale della tradizione ebraica. Il non fare tzedakah significa negare questa idea. Il non fare tzedakah significa io ho avuto tanto denaro semplicemente per accumularlo. E questo significa negare che esiste una missione da compiere. Significa negare che quegli strumenti siano dati per una missione da compiere. E questo è negare un po' di più di una mitzvah. Negare significa negare una parte fondamentale, un'idea veramente fondamentale della tradizione ebraica. Zigerman, vorrei finire la citazione, diceva in quell'articolo che la differenza è fra una società fondata sui diritti e una società fondata sui doveri. L'ebraismo è una società fondata sui doveri. Ecco, il problema è qual è il mio dovere. I doveri non sono uguali per tutti, o meglio, ci sono dei doveri uguali per tutti, ma ci sono dei doveri che sono diversi a seconda degli strumenti che ho. Gli strumenti possono essere il denaro, possono essere l'intelligenza, possono essere tante cose, sia ben chiaro, gli strumenti non sono necessariamente soltanto il denaro. Ognuno di noi ha il dovere di usare quegli strumenti. Ognuno di noi ha il dovere di usare quegli strumenti e non usarli solo per se stesso. Ha il dovere di usarli anche per gli altri. Io non posso... Una persona ha un'intelligenza particolare che gli permette di studiare. Deve anche insegnare. È un dovere insegnare. Il modello della Medici, modello della SOT, questo è il... È un dovere, io non posso non insegnare, se posso non in grado di farlo, ho un dovere di insegnare, devo farlo. L'idea è questa, l'intelligenza che mi è stata data, gli strumenti che mi sono stati dati non sono perché sono più bello, gli strumenti che mi sono stati dati è perché quegli strumenti sono necessari al mondo. E questa è la mia parte nel mondo, e questa parte nel mondo io devo metterla in pratica, se non la metto in pratica io vengo meno al mio dovere. Bene, questo è un elemento, ripeto, in questo elemento la tzedakah svolge un ruolo fondamentale. Tzedakah significa che io ho il dovere di usare degli strumenti che mi sono stati dati. Devo chiudere con un'ultima cosa presa dalla parasha, non di questa settimana in realtà, ma della scorsa settimana, parasha in Mishpatim. Ma per Shem Mishpatim c'è una descrizione del Matan Torah. Alla fine della parasha Mishpatim si ritorna a descrivere il Matan Torah. E si descrive, c'è una visione molto complicata in realtà. Ci viene detto che Moshe, Aaron e gli anziani di Israele hanno una visione della divinità. Hanno una visione, ci viene anche descritta in qualche modo questa visione. Che cosa ci viene descritto in questa visione? In questa visione ci viene descritto questo, che vicino a Dio c'è, da una parte, c'è la Livnat che Maase Livnat Asapir, c'è un mattone di zaffiro, o qualche cosa che è simile a un mattone di zaffiro, non è chiarissima la cosa, e poi c'è una qualche cosa di, come si può dire, qualcosa che rappresenta la purezza. Bene, che cos'è quel mattone di zaffiro? Quel mattone di zaffiro, secondo il commento di Rashi a quel passo, quel mattone di zaffiro rappresenta la schiavitù in Egitto. La schiavitù in Egitto rappresenta i mattoni fatti dal popolo ebraico in Egitto. Quel mattone rappresenta questo, e Dio vicino al suo trono ha il mattone. E nello stesso tempo però ha anche la visione di purezza che è l'uscita dall'Egitto. Che cos'è? Che cos'ha continuamente vicino? La schiavitù e l'uscita. Qualche cosa che rappresenta la schiavitù, qualche cosa che rappresenta l'uscita. Che cos'è? Che cosa significa una cosa del genere? Che senso ha dire che Dio ha vicino a queste cose qui? Rappresenta un concetto fondamentale nella tradizione ebraica, talmente fondamentale che ci viene espresso nel momento del Matan Torah. Il concetto è la partecipazione al dolore e alla gioia degli altri. Dio ha il mattone vicino perché vuol sentire il dolore degli ebrei che costruivano i mattoni. Dio ha l'altro elemento vicino perché vuol sentire la gioia dell'uscita dall'Egitto, vuol sentirla. C'è la prima rivelazione che di Dio a Mosè è il roveto. E nel roveto ci sono due elementi, un elemento, un'immagine, il govetto è un govetto di spine, e sono delle parole che vengono dette a Mosè. Mosè chiede a Dio di rivelargli il suo nome, e Dio risponde, Eye Asher Eye, che vuol dire letteralmente sarò quel che sarò. È l'aspirazione che dà Rashim, ci sono moltissime aspirazioni molto filosofiche di quel sarò quel che sarò. Rashim è un'aspirazione molto poco filosofica in realtà. Sarò con lui in questo dolore e sarò con lui negli altri dolori. Sarò con lui in questo, sarò con lui negli altri. Io partecipo al dolore. E secondo un'interpretazione il govetto stesso rappresenta questo. È il govetto di spine che rappresenta la partecipazione al dolore. Quando Mosè esce verso il suo popolo, quando Mosè da principe d'Egitto va a Yetzé Mosè Lechav, Mosè esce verso il suo popolo e vede la loro sofferenza e Mosè partecipa alla sofferenza prendendosi una trave e portandola. Mosè partecipa alla sofferenza. Non si può, l'idea è questa, non si può non partecipare alla sofferenza. Ci sono alla Hotsu queste cose qua, ci sono regole precise. Sempre Mosè, quando prega, il popolo ebraico viene attaccato da Amalek, Mosè prega. E mentre prega, non è un ragazzino, stiamo parlando di una persona di oltre 80 anni, prega, sta in piedi e prega, e li mettono si siedono ogni tanto su una pietra. E qualcuno si chiede, ma insomma, potevano anche portargli una sedia. E Mosè risponde, e Mosè direbbe, no, non si porta una sedia, nel momento in cui il popolo ebraico sta soffrendo, io non posso sedermi, io non mi siedo, io non partecipo, non posso sedermi. Si racconta del Hafez Chaim, il Hafez Chaim vive, credo che muoia l'anno in cui si è ritirato dal potere o qualcosa di questo genere, Hafez Chaim, vive più o meno la nascita del nazismo e si racconta che verso la fine della sua vita era molto anziano, malato, arrivò in una città russa e gli portarono una poltrona su cui sedersi e lui disse no, in un momento del genere non mi posso sedere. Ovviamente non cambiava niente se si sedeva o non si sedeva. Io devo partecipare al dolore. In qualche modo io devo partecipare al dolore. Il popolo ebraico è in una tragedia. Io devo partecipare anche fisicamente alla tragedia. Io non posso non partecipare. Io non posso sedermi in una tragedia. Non devo sedermi. Io non mi siedo in una situazione del genere. Bene, questa idea è un'idea fondamentale. Ripeto, ci sono regole anche molto precise. Non so, una persona... Una delle colpe più gravi è se si proclama per esempio un digiuno per la collettività, un digiuno per esempio perché per una disgrazia capitata, la collettività, ci sono dei digiuni particolari che si proclamano per disgrazie capitate a una collettività, non partecipare a un digiuno del genere è considerato una colpa gravissima, una colpa terribile. Perché? Perché mi stacco dal dolore della collettività. Attenzione, c'è anche l'altro aspetto, partecipare alla gioia della collettività. Io devo partecipare alla gioia degli altri, io devo riuscire a sentire la gioia degli altri. Si racconta di un altro grande Chacham della Tumata Musar, che è il Rav Grodzinski, che un giorno era in visita in una città, con la famiglia, eccetera, eccetera, a un certo punto guarda l'orologio e si mette a cantare e a ballare. E lui dice, ma che succede perché canti e balli? E questo risponde, io in questo momento a Slovotka, che era la sua yeshiva, c'è un ragazzo che si sposa. Non posso partecipare al matrimonio, però almeno posso gioire. Posso gioire della sua gioia. è a volte molto più difficile questo, a volte è più facile partecipare al dolore di una persona che sentire le gioie degli altri. Il dolore siamo quasi, è quasi più facile identificarsi nei dolori che nelle gioie. Ma ci vengono chieste tutte e due le cose. Ed è questo fare tzedakà in realtà. Raccontino sul Gaon di Vilna, che dice, sì sì, organizzate pure l'assistenza sociale all'interno della comunità e date i soldi, ma i poveri continuano a venire al tempio e continuate a vederli, e non vi azzardate a dire ai poveri di non presentarsi al tempio. Anche questo io devo vedermelo davanti alla persona. La persona devo sentire, devo provare un sentimento, non basta soltanto il dovere di dare tzedakà, ma devo provare un sentimento. C'è un passo della Parashah sempre in Mishpatim, in cui c'è scritto in Kesef Talvet Ami et Animach, se presterai dei soldi al mio popolo, il povero con te, Rashi dice sul povero con te, che è con te, devi pensare tu stesso di essere povero. Devi sentire, devi identificarti nella povertà dell'altro, devi riuscire a identificarti. Bene, questo elemento, che è facile da esporre, difficilissimo, difficilissimo da provare, perché siamo tutti molto bravi a dire cose del genere. È molto più difficile sentire il dolore degli altri e sentire le gioie degli altri. Siamo bravi a dire partecipo al tuo dolore, o ti sono vicino, cose di questo genere, sono frasi. Il problema è sentirlo veramente. Il problema è riuscire a sentire veramente cose del genere. Bene, però questo elemento è un elemento veramente fondamentale, talmente fondamentale, che lo abbiamo nel Matan Torah. Perché è fondamentale? Su cosa è fondato? Allora, noi siamo un popolo. Che significa popolo? La parola popolo viene dalla stessa radice di im, con, insieme. Ok? Am ha la stessa radice di im. Popolo vuol dire stare insieme. Se non si sta insieme, se si è ognuno per conto proprio, non c'è un popolo. Possiamo essere anche 200 milioni, ci possono essere 200 milioni di singoli individui senza formare nessun popolo. 100.000 persone che sono allo stadio non formano un popolo, sono persone che sono allo stadio. Okay? Un popolo è qualcosa che va al di là del essere fisicamente da una parte o anche dell'essere iscritti allo stesso club. Non è la stessa cosa, popolo è qualcosa di più. Popolo significa sentire qualcosa che mi unisce all'altro. Partecipare alla gioia e al dolore significa questo. Significa che l'altro non è semplicemente un qualche cosa, l'altro non è un altro individuo, ma l'altro è una parte di me. Questo è partecipare al dolore e alla gioia. Ripeto, complicato, ma questo significa essere popolo ebraico. Senza questo non c'è popolo. Senza questo in realtà noi non siamo un popolo. C'è una cosa che dice Rav Shlomo Volbe a proposito di una delle middot che Chachamim, le tendenze caratteriali che Chachamim criticano in maniera molto forte. La midà è quella del kaas, in cui ognuno di noi ha dei problemi. Okay. Kaas è l'ira, la rabbia. Rav Volbe, che è un educatore, si chiede, è sbagliato avere kaas. I Chachamim dicono che una persona che si arrabbia è come se facesse idolatria. Va bene, insomma, dicono delle cose pesanti sull'ira. Il Colombone è d'accordo. Allora, vabbè, dicono delle cose pesanti sull'ira. Però Rav Volbe fa una domanda molto pratica. La domanda molto pratica è questa. Ma come si fa? Insomma, come si fa a non arrabbiarsi? Come si fa a non arrabbiarsi con un'altra persona? Ci viene naturale. Ci viene naturale, non riusciamo a non arrabbiarci. E lui dà due consigli, consigli pratici. Uno è un consiglio pratico, uno è molto, un po' più complesso. Consiglio pratico, ve lo dico perché è divertente, dice provate a vedervi quando siete arrabbiati. Provate a immaginarvi, a vedervi dall'esterno e vedrete che non vi piacete. E allora, visto che ognuno di noi tiene la propria dignità personale, magari non lo fa per questo, per egoismo puro. Ok? Provate a vedere che figura fate e forse fate marcia indietro. Questo è un elemento, ma lui dice c'è un elemento più profondo. E qual è l'elemento più profondo? Lui dice qual è il contrario del chaos in ebraico? E lui sostiene che il contrario del chaos è la savlanut. E cos'è la savlanut? La savlanut è la pazienza. Ma cosa vuol dire pazienza? Allora, la pazienza sia in ebraico che in italiano contiene la parola dolore, sofferenza. Il paziente è l'ammalato, pathos, ok? La radice è quella di sofferenza, la stessa radice in ebraico, savlanut viene da sevel, che vuol dire soffrire. Allora, uno significa che perché noi ci arrabbiamo? Noi ci arrabbiamo perché arrabbiandoci scarichiamo la sofferenza, in realtà. È un modo di sfogarsi, è un modo di esplodere, e quando siamo, dopo esserci arrabbiati, almeno all'inizio ci sembra di esserci liberati di qualche cosa. Invece noi dobbiamo imparare a soffrire, a sopportare la vita e anche sofferenza, dobbiamo anche imparare a sopportare la sofferenza. Ma perché dobbiamo sopportare la sofferenza? E lo tira fuori un'altra radice della parola savlanut. Savlanut viene dalla stessa radice di sabbal in ebraico. E il sabbal è il facchino, è quello che porta i pesi, che porta i carichi. Che cos'è un sabbal? Un sabbal è uno che porta un carico. Caravolve dice, ognuno di noi porta un carico. Ognuno di noi porta un carico. E sapete qual è il carico? Sono gli altri. Attenzione! Noi portiamo il carico degli altri e gli altri portano il carico di noi. Forse è chiaro, è reciproca la cosa. Va bene? Allora, perché io non mi dovrei arrabbiare? Perché io quella persona ce l'ho sulle spalle, quella persona la devo caricare, la devo portare con me, è un dovere, sento il dovere di portarla con me. Quando è che io mi arrabbio veramente? Lui dice, quando io ho deciso sostanzialmente di scaricarla, ho deciso che non voglio più sopportare il carico. Pensateci, molte volte noi resistiamo all'ira quando pensiamo che quest'ira possa significare rompere un rapporto che per noi è importante. Riusciamo a inghiottire cose terribili quando non vogliamo rompere un rapporto, perché sappiamo che quello è un rompere un rapporto, perché riteniamo quel rapporto importante. Che significa far parte di un popolo? Significa che tutti gli altri elementi del popolo sono un carico per me e sono parte di quel rapporto, e quindi devo sopportare il peso. Bene, sentire la sofferenza degli altri, sentire la gioia degli altri, significa far parte di un popolo. Ma non solo far parte di un popolo, e anche va ancora più in là, significa far parte anche dell'umanità. La creazione del mondo è questo sostanzialmente. Dio poteva stare da solo, non aveva bisogno di creare niente, decide di creare qualcosa di altro da sé, e decidendo di creare qualcosa di altro da sé, decide anche di sentire i sentimenti, il dolore e la sofferenza degli altri. E per questo motivo, nel momento stesso in cui dà la Torah, c'è il simbolo del dolore e c'è il simbolo della gioia verso, nel rapporto con gli altri.
sì, sì.
È molto difficile farlo a casa se qualcuno non la vuole. Come si fa a non offendere?
Sì, sì, no, questo è un problema che i Chachamim si pongono molto. Si pongono molto, ci sono vari modi. Allora, nel Beit HaMikdash c'era una cassetta aperta, non chiusa, in cui si metteva la cassetta del quello che si chiama Matan Beseter, in cui le persone potevano arrivare e prendere senza farsi vedere. Questo è un elemento. Secondo elemento. Mi dicono più o meno questo. Se una persona non accetta la tzedakah, devo trovare il modo di fargli arrivare l'aiuto. E un modo può essere, per esempio, dargli un prestito. Dargli un prestito. Cioè, trasformare la tzedakah in un prestito. Anche se poi magari quel prestito non sarà restituito. Il non proporre a una persona ti do un aiuto, ti do un prestito per che poi mi restituirai.
Ma non sempre la
tzedakah
è di soldi.
No, no, certo. Io sto parlando di soldi. Come si aiuta qualcuno che non vuol farsi aiutare, in generale. No, non è semplicissimo, non è semplicissimo, a volte non sono io la persona adatta, posso non essere la persona adatta, posso interessarmi e trovare la persona più adatta a farlo, eh. A volte tzedakah significa fare in modo che qualcun altro lo faccia, e a volte è più meritevole fare in modo che qualcun altro lo faccia del fatto che lo faccia io stesso. Il fare in modo che sia la persona, insomma, una persona ha bisogno di un medico. Non è che io improvvisamente faccio il medico, lo ammazzo se faccio il medico io, devo trovargli il medico. E questo vale che si tratti di un medico, che si tratti di un altro tipo di aiuto, devo trovare la persona in grado di aiutarla. Non sono onnipotente, nessuno di noi è onnipotente, e nessuno di noi è adatto a fare tutto. Però ognuno di noi può dare una mano nel trovare una soluzione. Cioè nessuno di noi... C'è una frase del Pirkei Avot che dice, lo dice Rabbi Terfon, lo alecha melacha ligmor, tu non hai il dovere di completare il lavoro, ma non sei libero di liberartene dal lavoro. Tu non hai il dovere di completarlo, perché forse sei in grado di completarlo, forse non è giusto che lo completi tu, però tu non sei libero di non fare la tua parte.
Io ringrazio Rav Habib per la serata. Volevo dire che il suo consiglio per migliorare tutti voi, abbiamo messo una cassetta che
si può anche prendere.
No, non siamo proprio come al Beit HaMikdash. Al Beit HaMikdash si dava e si prendeva senza essere visti, qua vediamo. Ecco, mentre non vediamo chi mette, però potremmo vedere chi prende. Allora io, senza dire nulla contro i Rambam, noi non ci offendiamo se mettete 1.000 euro tutte insieme.
Basta mettere il giorno.
Non vi preoccupate. Grazie a Rav Habib, che è stato chiesto di fare una serata magari un po' più avanti su tutto il problema che oggi che sta accadendo con il Vaticano, lettera, e tu sei molto più dentro di me della questione, ecco, forse sarebbe carino.
Volentieri, facciamo.
Siccome la prossima settimana noi avremo qui Riccardo Calimani che parlerà di Gesù ebreo, poi magari potrebbe fare, siccome ci sarà probabilmente Rav Carucci fra 2 settimane qui a Milano, magari si potesse fare una serata su questo, magari invitando anche qualcuno, magari anche che ci spiega un attimino a controparte, ecco, forse si potrebbe fare una serata.
Invita un prete che sta lì.
No, mamma mia. Volevo invitare lei, non mi vedo più. Non la chiamo più.
Stavo sulla prete per farci convertire, come ha detto
Paolo. No, ma non ha detto così, su via. Signori, buonasera, grazie mille, arrivederci.
Grazie.
Grazie mille. ti ho fatto sapere.
Ero contento.
Abbiamo deciso che si è fatta un
peggio. Giorgio disse è peggio, molto peggio. Ha detto di tutti i colori.
Contro Riccardo, il colore.
Oggi sono due tipi di colore, uno di Giorgio Riccardo, uno di Giorgio Riccardo e uno di Guido Guastella. C'è la figlia qui. Sono Silvia di Anesca, che mi ha fatto un po' di tempo. Dopo la conferenza di sera c'era con te.
La posizione è stata bene.
Va bene, va bene.